File 16, pagina 89, 4. Ferdinando Zidar. Buchenwald, tuttavia nella foresta risuona un canto allegro. Al partito mi ero iscritto nel 1938, anche se da tempo avevo maturato sentimenti antifascisti. Mio padre aveva un commercio ben avviato e si viveva in un certo benessere, ma io ero sensibile alle condizioni di vita dei più poveri. Inoltre c'era stato un fatto che mi aveva molto colpito. Dopo i patti lateranensi tra Stato fascista e Chiesa c'è stato un periodo di tensione tra il regime, il clero e le organizzazioni cattoliche, soprattutto con l'Azione Cattolica. Allora io ero avanguardista o giovane fascista, adesso non ricordo esattamente. Eravamo comunque tutti inquadrati nel partito. Un bel giorno ci mandano a chiamare e ci dicono: domani andiamo alla chiesa di San Giusto a protestare contro il vescovo Fogar. Oltre al contrasto tra il regime e la chiesa, il vescovo di Trieste era particolarmente odiato dai fascisti perché sostanzialmente non accettava di mettere in mora il clero e i fedeli cattolici sloveni. Il giorno dopo andiamo a San Giusto e appena esce il vescovo dalla chiesa, circondato dai fedeli plaudenti, noi cominciamo ad insultarlo: porco, bolscevico, fuori il vescovo, schiavo. Nota: schiavo è modo dispregiativo del dialetto locale rivolto agli sloveni. Fine della nota. Il vescovo, con nostra sorpresa, ci viene incontro con un sorriso che esprime un misto di commiserazione e fermezza. Quando ci avvicino comincia a benedirci. Io rimango di stucco. Già dopo il primo bolscevico che avevo lanciato contro di lui, forse mi sembrava l'insulto meno pesante perché aveva un valore politico, le parole mi erano morte in bocca. Ero ancora un ragazzo, ma assieme ad alcuni altri ci rendevamo oscuramente conto che quegli insulti erano degradanti più per noi che per la vittima designata. La dignità del vescovo mi colpì e quello fu certamente un episodio che rinforzò in me il mio antifascismo, anche se dal punto di vista ideologico la mia scelta fu a sua volta lontana da quella cattolica. Al liceo scientifico avevo fatto conoscenza con alcuni simpatizzanti comunisti. Leggevamo London, ma anche Trotsky, che messo all'ostracismo da Stalin, il regime fascista aveva in qualche modo permesso di pubblicare. Nota: negli anni 30 il regime, soprattutto nella figura di Giuseppe Bottai, in quanto ministro delle corporazioni, mostrò un certo interesse verso l'esperienza sovietica. In quello scorcio di anni fu quindi possibile trovare in libreria qualche testo di autori marxisti, tra gli altri Trotsky. Fine della nota. Dalla centrale di Parigi un corriere ci portava qualche volantino e la stampa comunista, l'Unità, Stato Operaio. L'Unità, ricordo, era scritta su una carta sottilissima, come quella che si usa per fare le sigarette, era costituita da 4-5 fogli arrotolati. Una volta letta e discussa tra di noi, la lasciavamo in qualche punto della città, dove speravamo qualcuno potesse leggerla, in una cassetta delle lettere, in un gabinetto pubblico, eccetera. Dopo il liceo andai a studiare all'Università di Firenze, mi iscrissi alla Facoltà di Scienze Politiche. Prima di finire gli studi feci il servizio militare. Alla fine del servizio militare fui arrestato. Avevo tenuto corrispondenza con un compagno calabrese che era stato arrestato. La polizia aveva trovato le mie lettere che il mio interlocutore imprudentemente aveva salvato. Mi arrestarono e mi condannarono a 2 anni di confino a Marsico Nuovo in Lucania, non posso dire di aver subito un trattamento duro. Mi chiamavano Don Ferdinando e mi consideravano come un signore. Proprio io, che ero andato in galera perché comunista, i miei familiari mi mandavano dei soldi che nemmeno riuscivo a spendere, e poi aveva fatto molta impressione la visita in automobile che erano venute a farmi mia sorella e mia madre. La miseria in Lucania era spaventevole. Le case non avevano nemmeno l'acqua, era un disastro. I poveri lucani ci invidiavano anche per quelle 7 lire e 20 centesimi che ci dava lo Stato come confinati. Le loro condizioni di vita erano inenarrabili. Ci furono due che un giorno andarono in piazza a gridare «Abbasso il fascismo, abbasso Mussolini», nella speranza di essere confinati. I carabinieri li arrestarono e dettero loro un sacco di botte. Subito dopo furono liberati, perché come antifascisti erano poco credibili. Tema 1. Una certa importanza aveva inoltre il fatto che io fossi uno studente universitario. Era sufficiente perché tutti mi trattassero con un certo riguardo. I carabinieri che mi accompagnarono da Trieste a Marsico Nuovo mi avevano detto: «Senta, dottore, noi le leviamo queste manette. Cosa vuole che lasciamo le manette a uno come lei? Però non cerchi di scappare». A Venezia erano scesi a prendermi un cappuccino e una pasta. Telegrafarono a Roma la mia fidanzata di allora perché venisse a salutarmi alla stazione durante la sosta del treno. Al momento del congedo mi dissero: «Dottore, se un giorno dovesse venire la rivoluzione in Italia e lei dovesse diventare prefetto, beh, si ricordi di noi?» E mi dettero i loro nomi e i loro indirizzi. Una volta arrivato mi reco dal segretario comunale, perché era lui che doveva firmare ogni giorno per attestare la mia presenza. Vedo che firma, che firma, che firma, e allora dico: «Ma cosa fa? Ha messo la firma per i prossimi 15 giorni?» «Ma sì, dottore, cosa vuole che la faccia venire ogni giorno?» Ecco, questo era l'atteggiamento e la mentalità. Tema 2. Dopo il confino, nel 1941, mi laureai. Alla discussione della tesi non potevo presentarmi in camicia nera, ero stato al confino. Allora il professore con il quale avevo fatto la tesi mi disse: «Invece che a mezzogiorno, facciamo la discussione della tesi alle 8 di mattina, così non viene nessuno». Così ho fatto una discussione di tesi semiclandestina, ma il fatto dimostra quanto fosse poco sentita la fede fascista dal corpo accademico. Intanto era scoppiata la guerra e anch'io fui richiamato sotto le armi. Visti i miei precedenti e la mia origine slovena, fui mandato in una compagnia speciale, una compagnia di disciplina. Sono stato mandato in Lombardia, a Mede, nella Lomellina. Ci facevano tagliare legna e lavorare nei campi. Io avevo organizzato una cellula comunista e avevamo anche dato vita a qualche manifestazione politica. Il 1° maggio avevamo fatto un piccolo sciopero di 2 minuti. Era uno sciopero puramente simbolico, ma riuscì. Il 31 dicembre del 1942 cantammo Bandiera Rossa e attraversammo il paese cantando inni partigiani. Insomma, entro certi limiti, la sorveglianza non era molto rigida. Con lo sbarco degli alleati in Sicilia la situazione cambiò. Mi chiusero in cella perché temevano che potessi organizzare qualche manifestazione. Con il 24 luglio 1943 fui liberato e organizzai assieme ai compagni una grande manifestazione cantando l'inno di Garibaldi. Tema 3. Dopo l'8 settembre sono tornato a Trieste e quindi sono andato in Istria a fare il partigiano. Mi ricordo ancora i contadini che venivano con il moschetto e con ai piedi delle ciabatte. Erano formazioni combattenti, per modo di dire, quando nell'ottobre del 1944 arrivarono i tedeschi, subimmo una pesante disfatta. Era impossibile resistere alle truppe corazzate. L'ordine era quello di disperderci, di conservare le armi e di ricongiungerci una volta passato il pericolo più grave. Io mi nascosi presso una famiglia di contadini, mentre i tedeschi calavano e bruciavano villaggi e paesi. Era una cosa tremenda. Rientrai fortunosamente a Trieste e divenni vice segretario del fronte della gioventù comunista. Lavoravo per il lavoratore clandestino e come attività di copertura facevo l'assistente universitario del professor Viola. Ai primi di maggio del 1944 fui comunque arrestato. Forse qualcuno avrà fatto anche il mio nome, ma dal momento che non fui praticamente sottoposto ad alcun interrogatorio, ritengo che abbiano semplicemente arrestato tutti quelli che avevano qualche precedente politico. Nella mia cella eravamo in sei e due furono prelevati e fucilati per rappresaglia, altri furono pestati a sangue. Insomma, ogni notte arrivava qualcuno a prelevarci e noi vivevamo nel terrore. Quando ci portarono verso la stazione per partire per la Germania, per noi fu una liberazione. Naturalmente ci ingannammo. Il giorno che siamo arrivati a Buchenwald c'erano quattro impiccati che facevano bella mostra di sé. Prima di entrare in campo avevamo letto varie scritte, alcuni puntini di sospensione e poi di seguito: tuttavia nella foresta risuona un canto allegro, a ciascuno il suo, giusto o ingiusto che sia, la mia patria prima di tutto. E poi davanti all'ingresso: Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi. Erano scritte che io capivo, perché conoscevo abbastanza il tedesco, eppure di alcune mi sfuggiva ancora il senso. Quell'allusione all'allegria del bosco, ad esempio, non ne afferravo il significato. L'avrei capito più tardi, quando mi sarei accorto sulla mia pelle che la mia sofferenza per un tedesco contava molto meno del cinguettio di un semplice passerotto. Tema 4. Percorsi di lettura. Tema 1. Il confino. Durante il fascismo gli oppositori furono spesso condotti al confino, l'isola di Ponza, Ventotene, oppure isolate località del profondo sud come Eboli, sempre in Lucania, della quale Carlo Levi ci ha lasciato l'intensa testimonianza nel libro Cristo si è fermato a Eboli. Non sono che alcuni dei luoghi nei quali gli antifascisti furono costretti nel tentativo da parte del regime di piegare la loro volontà e di spezzare collegamenti con l'ambiente politico d'origine. Il libro di Carlo Levi, come la stessa testimonianza di Zidar, dimostrano inoltre il grave stato di povertà e di abbandono nei quali versavano i contadini del sud Italia. Approfondimenti. Sapresti risalire ai nomi più insigni e importanti tra i confinati politici del fascismo, nonché i luoghi più importanti dove fu applicato tale provvedimento? 2. L'isolamento sortì sempre gli effetti che il regime si prefiggeva o rappresentò invece un momento di riflessione e di controllo politico che finì per rinsaldare lo spirito antifascista? 3. La presenza dell'antifascismo nel sud in che misura contribuì tra i democratici a far prendere ulteriormente coscienza della cosiddetta questione meridionale? Vedi anche capitolo secondo, Zocchi Pratolongo 1, tema 1, capitolo 2, Arbanas undicesimo, pagine 131-132, capitolo secondo, l'Axetic, tredicesimo, pagina 143. Cerca il significato delle seguenti parole chiave: confino di polizia. Tema 2. Una società profondamente classista. Negli anni 30 il rapporto tra le diverse classi sociali era fortemente percepito anche in virtù della differenza culturale. Uno studente universitario era già una qualifica sufficiente per essere considerati uomini di cultura e comunque appartenenti a un ceto sociale superiore. Il rapporto cultura-ignoranza è particolarmente sentito nel sud Italia, dove la qualifica di dottore si affianca spesso a quella di don. Sono tutti piccoli segnali rivelatori di un profondo stato di emarginazione e di subordinazione delle classi umili nei confronti delle classi più abbienti, leggi più istruite. Non può non colpire inoltre l'atteggiamento dei due carabinieri che accompagnano in Lucania Zidar e del segretario comunale di Marsico Nuovo. L'atteggiamento forte e repressivo che avrebbe dovuto assumere lo Stato in quei frangenti sembra essere assente tra gli stessi funzionari di Stato. Il rapporto personale è nettamente privilegiato rispetto a quello imposto dal ruolo e dalla funzione istituzionale. Approfondimenti. 1. La mancanza del senso dello Stato è senz'altro una delle critiche che più spesso vengono rivolte agli italiani. Questa constatazione, se non vuol restare una pura osservazione generica e pregiudizievole, storicamente da che cosa trae fondamento? Come mai, soprattutto nel sud Italia, sembra essere particolarmente diffuso questo atteggiamento di distacco rispetto allo Stato? 2. Prima e dopo il fascismo, in che misura la cultura, si pensi alla scuola, e la politica contribuirono ad elaborare e a diffondere una piena coscienza delle funzioni e del ruolo dello Stato? 3. Che rapporto e quali differenze intercorrono tra l'idea di Stato e quella di nazione? 4. Quale ruolo ebbe la storia del Risorgimento nell'elaborazione ideologico-culturale dello Stato e della nazione? Quale ruolo ebbe invece l'antica storia romana, soprattutto nel corso del fascismo, nella simbologia e nella retorica nazionale? Vedi anche capitolo primo, Voghera, terzo, tema 7. Cerca il significato delle seguenti parole chiave. Ceto medio. Indicazioni bibliografiche di Bertoni. La scuola italiana dal 1870 ai giorni nostri. Editori riuniti, Roma, 1972. T.M. Mazzatosta. Il regime fascista tra educazione e propaganda. 1935-1943. Cappelli, Bologna, 1978. E. Gentile. Il culto del littorio. La sacralizzazione della vita politica nell'Italia fascista. Roma, Bari, La Terza, 1993. Tema 3. I battaglioni speciali. Le minoranze slave durante la guerra furono impegnate in battaglioni speciali in Sardegna, in Sicilia, eccetera. Erano ritenute inaffidabili e quindi utilizzate in mansioni umilianti e di scarso rilievo in zone lontane dal fronte. Approfondimenti. 1. Gli altri paesi belligeranti hanno assunto sanzioni analoghe nei confronti di altre minoranze? 2. Quale atteggiamento ebbero i vari paesi impegnati nel conflitto nei confronti di coloro che, pur risiedendo al loro interno, appartenevano o erano di origine nazionale nemica? Vedi anche capitolo primo, Klein, nono, tema 1 e tema 2. Cerca il significato delle seguenti parole chiave: allogeni, alloglotti. Indicazioni bibliografiche. L. Cermeli, Sloveni e croati in Italia tra le due guerre. Editoriale Stampa Triestina, Trieste, 1974. Tema 4. Parole d'ordine e slogan dei regimi totalitari. Le parole d'ordine e gli slogan sono uno dei tratti caratteristici dei regimi totalitari. Esprimono con forza il rapporto di dipendenza delle masse rispetto al capo e organizzano il consenso di ampi settori sociali. Il nazismo, il fascismo, ma anche lo stalinismo o il maoismo ne fecero ampio impiego. Rispetto ai lager nazisti essi assunsero una ulteriore specifica funzione. Nei lager sovietici essi avevano sempre intendimenti didattico-moralistici. Insistevano infatti sull'etica del lavoro e sulla forza rappresentata dal modello sovietico, mentre nei lager nazisti avevano viceversa un sapore caustico e irrisorio nei confronti dei deportati. Vedi anche capitolo secondo Blasco, quinto tema 2, capitolo quarto Danelon, quarto tema 3. Approfondimenti. 1. Cerca, con l'ausilio dei manuali di storia o recuperando la stampa dell'epoca, di individuare gli slogan usati dal fascismo. Sapresti dire quali erano le diverse tipologie di slogan? 2. Le società democratiche coeve ai regimi totalitari non hanno mai ricorso agli slogan politici? Sapresti fare qualche esempio e coglierne le differenze? Ricerca il significato delle seguenti parole chiave: propaganda, slogan. Indicazioni bibliografiche. C. Berat, Il Terzo Reich nei sogni. Einaudi, Torino, 1991. Pagina 96.